Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Scusate, ma ho perso il CD della sigla. È impressionante. L'avevo lasciato qui in radio e probabilmente qualcuno lo ha levato dal trasmettitore e lo ha appoggiato da qualche parte che non lo trovo. Per cui oggi, a Trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda da Radio Gamma 5, su 94 FM, diciamo così, la seconda parte della trasmissione, va in onda senza sigla. Non trovo più il CD. Oh, ragazzi, cazzate ne faccio tante, una più una meno, ho fatto anche questa. Va bene, lo troveremo il CD, o comunque ne faremo un altro. Benissimo. Cominciamo allora con la trasmissione di oggi, di Magia, Stregoneria e Paganesimo, che tratterà la finale dell'argomento delle NDE, cioè le esperienze di premorte. Abbiamo cominciato già questo argomento parecchio tempo fa, trattando le conclusioni delle esperienze di premorte. Bene, le conclusioni delle esperienze di premorte portano al fatto che la vita è un processo di costruzione dell'essere umano. La vita non è qualcosa in cui l'essere umano vive inconsapevolmente, inconsciamente o dedito ad un Dio padrone, dedito a qualcuno che ne determina la vita, ma la vita dell'essere umano è un processo di trasformazione soggettiva, un processo di trasformazione soggettiva in cui l'essere umano costruisce il proprio essere Dio, il proprio corpo luminoso. Ebbene, questo concetto è assolutamente inconcepibile da parte del cristianesimo, perché il cristianesimo pone un Dio al vertice della sua graduatoria e ritiene che nessun essere umano possa aspirare a costruire un processo di trasformazione, in quanto ogni essere umano è creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. Per cui il Dio dei cristiani chiaramente è un Dio umano, in quanto ha creato gli esseri umani a sua immagine e somiglianza, per cui i cristiani possono essere considerati gli unici idolatri che esista, cioè se esistono dei soggetti a cui si può adattare il termine idolatra o idolatria, possono essere soltanto i cristiani. Bene, noi oggi concluderemo con le conclusioni delle esperienze di premorte, le NDE, trattando di due cose essenziali che sono le esperienze quando ci sono delle droghe. In questo caso trattiamo l'iboga, che è l'iboga è una specie di fra virgolette droga, cioè il termine droga è un termine sociale, un termine giuridico. In realtà tutte sono droghe, cioè qualunque cosa noi ingeriamo e che altera la nostra percezione è una droga. E in realtà tutte le specie di esseri umani hanno sempre usato dei sistemi per alterare la percezione, e meno che gli stregoni. Purtroppo gli stregoni non hanno bisogno di usare droghe perché sono in grado di alterare la percezione senza usare niente. Però esistono questi studi medici sull'iboga che sono abbastanza importanti e dei quali vi parlerò appunto con le conclusioni. E poi credo che l'ultimo capitolo, anche se adesso faccio un po' di fatica a prendere il libro perché sono messo male, è l'ultimo capitolo, che è brevissimo, tratta delle esperienze NDE, le esperienze di premorte infernali, cioè quelle paurose e quelle che danno parecchi problemi psicologici. Prima di parlare di questo, però, vi ricordo sempre che qui a Radio Gamma 5, il giorno 15, sabato 15 febbraio alle 20:30, terremo un dibattito sulla complessività del crogiolo dello stregone. Quel dibattito, che tratterà la generalità del crogiolo dello stregone, sarà il preludio di una serie di 19 dibattiti che tratteranno tutti gli elementi del crogiolo dello stregone. Riprenderanno i dibattiti che già avevamo fatto a Marostica e verranno ampliati, chiaramente questi dibattiti verranno aggiunti, aggiornati, certi aspetti verranno ampliati e riprenderemo praticamente il ciclo di dibattiti. Dopo il dibattito ci troviamo in pizzeria a mangiarsi una pizza, naturalmente chi vuol venire, cioè chiaramente verranno tutti quanti le persone che ormai sono diventate amiche e che avevano partecipato sistematicamente ai dibattiti, e là continueremo la discussione. Un altro tema che sarà legato a un altro aspetto, diciamo così, sarà legato a quella serata, sarà anche la convocazione della prima assemblea dei soci che costituiscono, che hanno costituito la Federazione Pagana. La Federazione Pagana è un soggetto giuridico, è un soggetto morale, ha una sua partita IVA, un suo statuto fondamentale, col quale noi ci stiamo preparando, cioè noi siamo già diventati con questo statuto una religione vera e propria, e con delle prerogative, naturalmente con dei doveri e con dei diritti all'interno del sistema sociale nel suo insieme. Bene, i soci fondatori in quella sede verranno, si riuniranno i soci fondatori che quando i soci fondatori faranno un'assemblea, naturalmente alcune cose verranno deliberate. Fra le cose più interessanti che verranno deliberate sarà l'assunzione praticamente del portale della Federazione Pagana, naturalmente se il socio membro deciderà di effettuare l'operazione. Ci sarà la dichiarazione del Bosco Sacro, la dichiarazione del luogo in cui verrà alzato l'altare pagano. Ci sarà tutta una serie di dichiarazioni, fra i quali per esempio l'apertura delle iscrizioni alla Paganesima Federazione Pagana, a chi vorrà camminare insieme a noi. E tutto questo verrà deliberato dalla prima assemblea dei soci fondatori della Federazione Pagana. Questo è tutto quanto. Per quanto riguarda poi il dibattito, che si terrà il 15 febbraio, ricordo quel dibattito, a quel dibattito seguiranno altri 19 dibattiti, e decideremo in quella sede dove continuare i dibattiti. Noi saremo orientati a continuarli nella sede di Radio Gamma 5, però qualora i partecipanti decidessero di spostarli o a Marostica oppure in sede diversa, noi saremo disponibili anche a spostarli in sede diversa. Staremo a vedere cosa succederà quella sera. Cioè, quella sera sarà la sera in cui decideremo definitivamente cosa fare e come comportarci. Naturalmente preghiamo tutti quelli che sono interessati di impegnarsi a partecipare. Noi l'annuncio l'abbiamo mandato su tutte le main list pagane, l'abbiamo lanciato il più possibile in internet, abbiamo dato la massima informazione possibile, dopodiché ciò che succederà, succederà, e noi ci adegueremo a ciò che succederà, né più né meno. Bene, detto tutto questo, ricordando che il dibattito avverrà a Radio Gamma 5 il giorno 15 febbraio alle ore 20:30 in via Bezzoni 9, via Bezzoni la trovate sulla statale, sulla destra della statale che da Padova porta a Castelfranco. Vi diamo appuntamento insomma, per quella data. In quella data naturalmente faremo esattamente come nei dibattiti precedenti, cioè prepareremo le registrazioni e i CD dei dibattiti che saranno poi a disposizione dei partecipanti, e se non ci sono problemi anche di altri chiaramente, però essenzialmente i CD vengono fatti per i partecipanti. Se dopo quei CD non comportano nulla, cioè non viene violata la privacy, non ci sono problemi particolari, allora verranno utilizzati anche per altre persone che vogliono magari sapere come è andato quel dibattito, come è successo. In quel dibattito sembra che Francesco porti per filmare il dibattito, va bene. Non ci sono problemi, l'importante è che la gente che partecipi al dibattito venga ripresa di schiena e non venga fotografata, insomma, perché non mi piace assolutamente la faccenda. Per cui partecipate tranquillamente, insomma, e vabbè, vi ricordo che il dibattito si tratta di seguire una traccia scritta che io leggerò e che mi interromperò a mano che qualcuno vuole chiedere, vuole intervenire. Il dibattito essenzialmente va a collocare il crogiolo dello stregone nella vita quotidiana, cioè perché noi abbiamo necessità di praticare il crogiolo dello stregone, come ci poniamo davanti alla vita, quali sono le condizioni. Il crogiolo dello stregone chiaramente non può essere imposto, perché nessuno può imporre la libertà alle persone, perché la libertà deve essere una cosa che nasce da dentro. Il concetto della vita all'interno del paganesimo politeista tutte quelle che sono le varie condizioni per quale è necessario praticare il crogiolo dello stregone. Naturalmente questo verranno illustrati tutti gli aspetti del crogiolo dello stregone in maniera sintetica e dopo comincerà il dibattito vero e proprio sui vari elementi. Cominceremo con le determinazioni, con la volontà e via via come abbiamo fatto nel ciclo precedente. Pertanto l'appuntamento è per sabato 15 febbraio alle ore 20:30 a Radio Gamma 5, sarà dibattiti Radio Gamma 5. Sì, da là cominceremo praticamente il ciclo. Pertanto siete presenti, avremo modo anche sia di conoscerci che di discutere le cose. Bene. Passiamo ai fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista. Il discorso sull'Iboga, e questo sarebbe la nona conclusione del libro sulle esperienze di premorte. Il discorso che si è fatto sull'uso di sostanze come l'Iboga, che inducendo uno stato di coma producono effetti simili all'NDE, non tiene conto della soggettività dell'individuo. Le sostanze come l'iboga e la chetamina possono mettere in moto ciò che c'è, non produrre ciò che non c'è. Gli effetti simili a quelli dell'NDE vengono prodotti in quanto l'individuo ha costruito se stesso attraverso un percorso di trasformazione. L'uso dell'iboga o della chetamina possono fotografare il percorso. In cosa consiste l'effetto dell'iboga? Nella rottura dell'interazione fra corpo luminoso e ragione o percezione fisica dell'individuo. Lo stato di coma indotto dall'iboga, bloccando il controllo della ragione sull'individuo, mette faccia a faccia la ragione con la percezione del corpo luminoso in formazione. La ragione non è in grado di accettare il fatto e trasforma quanto vede nel proprio descritto. L'individuo è faccia a faccia con se stesso. Il corpo luminoso coglie l'occasione per dare delle indicazioni alla ragione, indicazioni che vengono accolte dalla ragione in quanto non la identifica con l'essere cui ella appartiene, ma come un essere, un'entità proveniente dall'esterno, dalla divinità, dal parente morto, dal leopardo sacro, eccetera. Vi ricordo che l'iboga viene usato in una regione africana tipo il Gabon, Gabon-Camerun, là attorno, insomma. Per la ragione le informazioni non provengono dalla coscienza dell'individuo, provengono dall'esterno dell'individuo, provengono dalla divinità descritte dalla sua ragione, la divinità sapiente e magnanima davanti alla quale la ragione si inginocchia. Chi assume l'iboga produce uno stato di coma, incontra il Dio che gli dice che lui diventerà un curatore o quant'altro. Molto probabilmente lo diventerà. La quantità di dati che ha accumulato nel corso della sua esistenza è tale da consentirgli di fare questo. In quel momento apre una specie di canale preferenziale fra la sua ragione e il corpo luminoso relativo alla possibilità soggettiva di curare. Come se l'esperienza con l'iboga avesse costretto la ragione a riconoscere un aspetto delle possibilità soggettive dell'individuo che prima dell'esperienza voleva ignorare o non prendere in considerazione. Da quel momento in poi, tutto quanto concerne la possibilità di curare o di guarire può passare dalla percezione e l'attenzione del corpo luminoso alla consapevolezza della ragione, senza che la barriera del GH rifiuti il passaggio. Questo vale per i guaritori, gli indovini e qualsiasi altro dono che chi pratica l'iboga ritiene di ricevere dal divino che incontra in stato di coma. Si verificano vere e proprie rotture nel controllo della ragione che possono avvenire soltanto in presenza di un corpo luminoso ben formato e di una conoscenza acquisita notevole. Senza la presenza del corpo luminoso si verificano soltanto strutture allucinatorie, pochi stati comatosi e alcuni casi di morte. L'uso dell'iboga non può essere fatto che poche volte nel corso della propria vita, anche perché a piccole dosi è una droga come altre, vedi la mescalina. A grandi dose provoca stati comatosi che devono essere accuratamente diretti. Alcune persone sono morte. L'iboga può soltanto stimolare le allucinazioni o al massimo mettere l'individuo davanti a se stesso. L'uso di droghe per ottenere questo è sempre molto nocivo, anche perché il cosiddetto dono, fra virgolette, che si ottiene attraverso l'incontro del proprio corpo luminoso, altro non è che seguire le più intime inclinazioni della persona. Chiunque pratichi un po' di sospensione del giudizio, un po' di sognare, sa perfettamente quali sono le sue predilezioni e sa pescare dal proprio intimo gli elementi per seguirle e attuarle. Lo stato comatoso e il dono, fra virgolette, determinato dall'uso dell'iboga, sembra quasi una garanzia per il sistema sociale, una specie di laurea delle intime possibilità della persona, cosa che lascia alquanto perplessi quando il dono proviene dal giaguaro sacro, Gesù o gli apostoli. Appare evidente come intervenga come descrizione soggettiva determinata dalla ragione a copertura di quanto si sta producendo. Lo stato comatoso introdotto dall'iboga non è un viaggio fuori dal corpo, ma nella migliore delle situazioni un incontro con se stessi. Un incontro che non vale la pena di praticare con nessuna droga, salvo la salvaguardia del desiderio soggettivo al suicidio. Questo discorso qua del giaguaro, Gesù e gli apostoli è una delle curiosità che è stata messa in luce, cioè l'uso dell'iboga praticamente di alcune popolazioni del Gabon, credo che sia il Gabon, non credo di poter sbagliarmi più di tanto, comunque è in quella zona dell'Africa, per ottenere uno stato di coma, cioè di coma vero, cioè sospensione della vita, e in quel momento praticamente riuscire a manifestare un altro livello di percezione, ha portato gli investigatori a stupirsi davanti al fatto che mentre chi usava i boga all'interno delle città per raggiungere quello stato comatoso, spesso le comunicazioni gli arrivavano da Gesù o dagli apostoli, quando invece questi stessi esperimenti venivano fatti nelle tribù interne, cioè all'interno delle regioni rurali del Gabon, dico il Gabon ma potrebbe essere un altro paese, in ogni caso uno della zona, si verificava il fatto che a portare la comunicazione era il giaguaro sacro. Cioè praticamente cosa significa? Significa semplicemente che l'immagine con cui ci si rapporta, la descrizione con cui ci si rapporta, era dovuta al proprio condizionamento educazionale. Nelle città, imperando i missionari, cioè l'organizzazione criminale dei missionari cristiani, la gente ha interiorizzato il fatto che esistesse un Gesù o che esistessero degli apostoli sacri, no? Cioè dei personaggi di questo genere. Mentre invece nelle zone rurali è ancora rimasto il mito degli animali sacri, degli spiriti sacri, per cui ciò che si incontra sono oggetti diversi. In realtà è solo l'individuo che si raffigura ciò che egli vuole vedere all'interno del condizionamento educazionale che ha subito. L'iboga è una droga che porta, usata in maniera massiccia, perché in questi casi viene solo usata in maniera massiccia, a uno stato di coma. Nello stato di coma l'individuo praticamente altera la percezione e incontra cose diverse. L'incontro è talmente forte da essere ricordato anche quando ritorna sveglio. Cioè. Però non fanno incontri di questo genere più di una o due o tre volte al massimo nella vita, perché uccide le persone. E alcuni che hanno provato a fare questi esperimenti, cioè questi esperimenti di coma, che oltretutto vi ricordo che sono stati studiati soltanto dalle industrie farmaceutiche che cercavano di farmaci in pratica, e molte persone hanno ingurgitato grandissime quantità di iboga ma non sono entrate in coma, altre persone hanno usato delle quantità di iboga abbastanza blande, diciamo così, non fortissime, e sono morte. Pertanto esiste una soggettività anche fisiologica fisiologica e psichica che ti porta a usare l'iboga e a non ottenere i risultati che ottengono invece i nativi di quel posto. Pertanto una cosa da prendere molto con le pinze. Noi in stregoneria condanniamo qualsiasi droga o qualsiasi sostanza venga usata per alterare la percezione. In stregoneria, per alterare la percezione è necessario farla attraverso se stessi, cioè farla attraverso la propria concentrazione, farla attraverso il sognare, farla attraverso la perdita della ragione, la visione diversa, ma mai assumendo sostanze esterne. Cioè tutto il potere dell'alterazione della percezione deve costruirsi nell'uomo, perché l'uomo ha fatto un cammino per spezzare i legami della ragione e uscirne fuori. Se si ricorre a delle droghe o a delle sostanze esterne, è una sconfitta. Cioè, in stregoneria non si fa mai questo. Qualcuno ne ha parlato, tipo il Castaneda nel primo libro, però ha dovuto precisare che era soltanto una situazione contingente, perché in effetti in stregoneria non si usano mai sostanze che alterano la percezione. Storicamente sono state usate delle sostanze, tipo la manita muscaria, per ottenere certi risultati, ma chi l'ha usata era per situazioni contingenti. Lasciate perdere qualsiasi tipo di droga, è soltanto distruzione rispetto al corpo, perché noi abbiamo la possibilità di andare ben oltre la percezione senza l'uso di nessuna sostanza immessa dall'esterno, in maniera assoluta. Pertanto è solo un'idiozia, e spesso è il cattolicesimo che vende queste cose. È possibile usare alcune sostanze, però serve un'esperienza che va avanti tutta una vita. Se uno vuole uccidere la propria vita per farsi un'esperienza del genere, è che lo faccia pure, però significa distruggere se stessi, e la stregoneria proprio condanna questo tipo di pratica. Passiamo alla decima conclusione del libro di esperienze di premorte e parliamo delle esperienze infernali. Oltre alle NDE, esperienze di premorte, con senso di pace e senso di benessere, c'è un gruppo di NDE che sono definite terrifiche o infernali. In altre parole, non esprimono il senso di pace, ma sentimenti di paura e di terrore. Sono effetti studiati di recente, in quanto si suppone che chi le ha avute aveva paura a rivelarle, per condizionamento religioso. Chi aveva avuto paura delle esperienze di premorte infernale aveva paura di essere condannato. Questo tipo di esperienze viene ricercato attivamente per dimostrare un giudizio divino sia di pace come premio che di condanna come angoscia. In realtà la costruzione del corpo luminoso è un processo di accumulo di conoscenza, sapere e consapevolezza, energia vitale che tutto insieme giunge a formare il potere di essere. Non sempre questo potere di essere dell'individuo è pronto per trasferire la coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso. Se non esiste un corpo luminoso, non esiste consapevolezza di costruire il futuro. Si possono manifestare tutti gli elementi di preparazione per il parto del corpo luminoso, ma si produce un aborto. Quando esiste la consapevolezza, ma non esiste un corpo luminoso sufficientemente forte, la consapevolezza produce la sensazione di terrore in quanto potrebbe essere abortita. Il terrore che la consapevolezza produce è la sua stimolazione a continuare le trasformazioni per compattare il proprio corpo luminoso. La formazione del corpo luminoso e la coscienza di sé possono avere percorsi diversi nella loro formazione. Interagiscono uno con l'altro e diventando uno quando la coscienza di sé abbandona il corpo luminoso. Gli individui troveranno sempre delle esperienze di premorte terrifiche, in quanto sempre un numero maggiore di individui riusciranno a trasformare la morte, del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per conseguenza, un numero altissimo di persone si presenteranno davanti alla morte del corpo fisico con qualche cosa che manca, con l'impossibilità di trasferire la coscienza di sé per un soffio. C'è una gradazione del potere di essere individuo mentre affronta la morte del corpo fisico. Quando ci si sottrae dall'assoggettamento imposto dalle religioni rivelate e ci si avvia a camminare per sviluppare il corpo luminoso, ci saranno molte persone che non ce la faranno per un pelo. Ci saranno altri che ce la faranno per un pelo. Ci sarà chi ce la farà alla grande. Ci saranno gli aborti delle coscienze che saranno assoggettate. Pertanto le esperienze di premorte infernali o terrifiche non sono altro che una manifestazione del soggetto che ha paura di affrontare la morte perché ha la consapevolezza che lui potrebbe affrontare la morte del corpo fisico partorendo il corpo luminoso, ma non ha sufficientemente forza per affrontare la morte del corpo fisico e partorire il corpo luminoso. Questo costruisce le esperienze terrifiche. Pertanto l'esperienza terrifica è data dalla consapevolezza che ce la si può fare, però nello stesso tempo dalla consapevolezza che non ce la si è ancora fatta. Questo comporta le esperienze terrifiche. In pratica torna indietro e vedi di affrontare la vita in maniera più degna, in maniera più eroica di quella che hai fatto finora. Conclusione generale, l'analisi dei fenomeni di premorte può aiutare a comprendere come si affronta la vita. La centralità dei nostri interessi deve essere la vita e non la morte, ma la morte registra quanto la nostra vita ha prodotto. Quando noi guardiamo gli effetti NDE di premorte, lo dobbiamo fare per volgere il nostro sguardo alla vita di tutti i giorni. È la vita di tutti i giorni che costruisce il nostro modo di affrontare la morte. Se le esperienze di premorte sono studiate per cercare speranze oltre la morte, sarà una delusione, in quanto la soggettività non può essere riprodotta, appartiene al singolo individuo, alla somma delle sue esperienze. È il singolo individuo il padrone della sua esistenza. Ogni sottomissione ad un qualsiasi verità chiederà sempre il suo tributo, la rinuncia a costruire il proprio corpo luminoso. Questa è l'ultima conclusione del libro I fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. E qui lo abbiamo terminato. Bene. Prendiamoci un po' per andare avanti qualche articolo di stampa recentemente uscito. Qui ne ho una serie. Ok, ne ho qualcuno. Comunque, per quanto riguarda sempre le esperienze di premorte, ricordate questo. Noi possiamo studiare la scienza, tentare di studiare la scienza, gli sperimentatori tentano di studiare tutte le cose che si presentano, ma non danno l'unica risposta corretta che dovrebbero dare, cioè che la vita è un processo di trasformazione del soggetto. E questo è una cosa che abbiamo già rilevato anche nella trasmissione precedente. Abbiamo visto come nella trasmissione precedente il cattolicesimo attacchi la New Age perché l'uomo è perfettibile, cioè nel senso che l'uomo può essere migliore di ciò che è o di ciò che appare essere. Ebbene, secondo il cristianesimo, l'uomo non può essere migliore di ciò che è perché è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone. Per cui l'uomo è ciò che è perché ciò che è l'uomo è il Dio padrone. L'uomo non è altro che lo specchio del Dio padrone che lo ha creato. Pertanto, il processo di trasformazione dell'uomo non è possibile. D'altronde la New Age non sta parlando dell'uomo che costruisce se stesso. La New Age parla dell'uomo che indaga sulle proprie possibilità, cioè l'uomo che cerca dentro se stesso una realtà diversa e una collocazione diversa nei confronti del mondo. Per cui nemmeno la New Age stabilisce il principio che l'uomo o gli esseri della natura più in generale costruiscano loro stessi. Per la New Age l'uomo è sempre d'immagine e somiglianza del Dio padrone, però potrebbe essere migliore di ciò che è. Però è solo che il cristianesimo non può accettare questa versione, perché? Perché se l'uomo fosse migliore di quello che è, c'è il fallimento del cristianesimo, perché il cristianesimo non ha puntato all'uomo migliore, ma ha puntato all'uomo in quanto creato di immagine e somiglianza di Dio padrone, dunque l'uomo che non può essere diverso da ciò che è. E qui siamo all'interno del serpente che si morde la coda, pertanto non può ammettere la diversità nemmeno quando questa è evidente e appare sotto il naso. D'altronde la Chiesa, i cattolici non hanno mai negato il fatto che l'uomo sia un bambino e cresce per diventare un adulto. Non hanno mai negato questo, no? Cioè questo è sotto gli occhi di tutti. Ciò che loro vogliono negare è che l'uomo non sia soltanto una fisicità, ma sia un insieme psichico-emozionale che può essere plasmato, come loro lo fanno per costringere bambini in ginocchio, ma può anche essere plasmato proprio per uscire dalla situazione in ginocchio e per riaffermare se stesso davanti al mondo di essere un Dio. Ebbene, essere un Dio davanti al mondo per i cattolici significa pretendere di essere padroni del mondo. Essere un Dio davanti al mondo per un pagano politeista significa prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. E questo i cattolici non hanno mai potuto accettare. Va bene, dunque, dal 22.01.2003, la Repubblica, le statue dei faraoni neri, un tesoro sotto la sabbia. Torna i re nubiani che dominarono l'Egitto, le effigi in granito, coi nomi incisi sulla schiena e sui piedi, giacevano in una fossa. E così un pezzo di storia viene alla luce. Bruciarono l'amico peccatore, dalla Repubblica, 14 gennaio 2003, Roma, delitto a sfondo religioso. Singh Sukhil, 29 anni, giocava d'azzardo, beveva e molestava le donne, colpe gravi. Dopo l'ennesima lite, i suoi compagni lo hanno ammazzato. Il problema è che il cattolicesimo inquina proprio le relazioni fra gli uomini e il mondo. Medicina. Fotografata l'aurea dove nasce il sentimento. Quando ci emozioniamo, il cervello diventa rosso. Certamente, quando ci emozioniamo ci sono delle reazioni fisiche, ma fisiche vere e proprie, solo che non si vedono come una mano, però si possono vedere. Passiamo ancora. Beh, questi sono un po' troppo impegnativi come articoli. Tornano alla luce sempre i faraoni neri, mobbing, le vittime, soprattutto donne e impiegati, sopruso per 1 milione di italiani. 1 milione di italiani subiscono sul posto di lavoro soprusi e vessazioni, e le categorie più colpite sono le donne e gli impiegati. Lo rivela uno studio sul mobbing dell'Eurispes contenuto nel rapporto Italia 2003. Noi del mobbing e le strategie della stregoneria vi abbiamo già parlato 5 anni fa. Circa 5 anni fa noi vi abbiamo già parlato del problema. Adesso lo stanno un po' scoprendo un po' dappertutto. Il Vaticano richiama i politici, nessun cedimento sui valori, stuprare bambini, avere i soldi dell'8 per mille, avere il potere all'interno delle comunità sociali, questi sono i valori del Vaticano, ed essenzialmente togliere alla donna il diritto di decidere del proprio corpo. Naturalmente a queste cazzate rispondono vari personaggi, fra cui, non so, tipo un Cacciari, che dice: sì, vabbè, fa tante seghe il Vaticano, però si dimentica che lui sta saccheggiando milioni di persone. USA, la campagna, questo qua è un articolo, vediamo un attimo, della Repubblica del 17 gennaio 2003. USA, la campagna di Bush contro la libertà d'aborto. I repubblicani vogliono limitare la legge del 73. Non avevamo problemi, in realtà non esistono, vi ricordo ancora, quando qualcuno dice ci sono dei diritti acquisiti, in realtà è una presa per il culo, cioè una presa in giro. Non esistono diritti acquisiti se non si è pronti a combattere e a difendere quei diritti, perché non siamo ancora entrati nella società dei doveri per le istituzioni. Pertanto gli spazi di manovra per gli esseri umani sul lavoro, sociali, libertà della donna, libertà dei bambini, non esistono, perché sono delle concessioni all'interno di una società che tende a riprodurre il Dio padrone, l'orrore del cristianesimo. Finché questo non si cambia il registro, facendo sì che le istituzioni abbiano dei doveri rispetto alle persone, e loro hanno dei doveri rispetto alle persone, non noi dei diritti, bene, sarà sempre, i nostri cosiddetti diritti saranno sempre messi in discussione. Per cui ogni conquista sociale ha il tempo che trova, cioè viene fatta in un'epoca e viene rimangiata dopo 10 o 20 anni. L'Europa sia le coppie gay, dalla Repubblica del 16 gennaio 2002. La battaglia degli archeologi. Una tavoletta con brani dell'Antico Testamento dimostrerebbe che gli ebrei erano una terra promessa prima dei palestinesi. Praticamente una tavoletta di pietra trovata serve per giustificare il massacro dei palestinesi. Fate un po' voi. Crisi di governo per un esorcista. Questo è successo in Groenlandia. Crisi di governo dove a 3 settimane dalle elezioni il primo ministro Hans Enoksen ha rotto l'accordo di coalizione con la sinistra. Motivo della crisi è la nomina di alcuni consiglieri del premier, fra cui soprattutto quella di un esorcista per liberare gli uffici governativi dagli spiriti maligni. Beh, proviamo un attimino a rifletterci. Norvegia, 16 gennaio 2003, il Gazzettino, cacciato prede pedo porno collezionista per il possesso di migliaia di immagini pornografiche di bambini e per il sospetto di almeno un episodio di violenza sessuale a un bimbo di 10 anni. Un prete è stato arrestato e rimosso dalle funzioni in Norvegia. Nell'archivio del suo computer sono state trovate migliaia di immagini porno pedofile. Pedofilia, trema la Londra dei VIP, poliziotti, uomini d'affari e anche due ex ministri sarebbero già sotto inchiesta. Figuratevi quante inchieste avranno fatto questi personaggi sui preti pedofili. Oh, dal Gazzettino del 15 gennaio 2003. In Georgia, negli Stati Uniti, finito il reato di sesso extraconiugale. E nei paesi europei è finito ormai da 20 anni questo reato. Vi ricordo che la battaglia praticamente fu fatta da Coppi e la sua compagna, la cosiddetta Dama Bianca. Pensate un po' quanti anni sono passati, credo siamo ancora negli anni 50. E negli Stati Uniti, in Georgia, finisce adesso questo reato. La Cassazione del 15 gennaio 2003. Giusto disattivare i telefonini dei molestatori, anche i computer dei molestatori. Vi salto il discorso sul cervello dei mistici, lo inserirò in uno dei dibattiti che farò. È tratto da, se vi interessa, dalla Repubblica del 18 gennaio 2003. Vi salto un altro discorso che vale una trasmissione intera. Sposi fedeli anche se siete in crisi. Naturalmente al Vaticano le persone non gliene fotte un cazzo, non gliene fotte proprio niente, e chiede obbedienza e sottomissione. Naturalmente le cose non vanno così bene a livello sociale, perché dal Corriere della Sera del 31 gennaio 2003 e a Bologna e Bolzano il sì civile supera l'altare. A Bologna praticamente ci sono stati 672 matrimoni civili contro 616 religiosi. A Milano la differenza è quasi appianata, siamo a 2383 matrimoni civili contro i 2691 religiosi. A Roma invece i matrimoni religiosi sono più del doppio di quelli civili. I civili sono 4.675, i religiosi 10.037. E, naturalmente i matrimoni civili in Italia sono in continuo aumento. Siamo passati dai 53.500 nel 1990 ai 70.000 del 2001. I matrimoni religiosi, per contro, sono in continua diminuzione. Siamo passati dai 266.000 nel 1990 ai 190.000 nel 2001. E più o meno il dato è rimasto una costante, grosso modo, anche se sono diminuiti i matrimoni in sé. E il problema è che il sistema civile sta sempre più rifiutando quello che è il cattolicesimo, e il cattolicesimo si trova sempre più nella merda, costretto ad arrancare, attaccando a destra e a manca, lanciando allarmi sociali ingiustificati e casini vari. Lo stress che malattia usa. La psicosomatica sarà branca della medicina. L'ira repressa, una discussione, un pensiero, ed ecco che arriva il mal di testa, la gastrite e l'ipertensione. Questo discorso sulla psicosomatica che viene fuori è una cosa che noi usiamo in stregoneria. Cioè, se io, facendo ira repressa, costruisco una situazione di malanno fisico, cioè costruisco un malanno fisico, costruendo una situazione invece di stress che cerca la conoscenza, cioè che affronta i problemi, che affronta le sfide della vita, io modifico me stesso in funzione dei problemi che vado ad affrontare. Cioè, mentre nel psicosomatismo la soppressione, cioè il diminuire me stesso, il costruire delle barriere all'interno della mia espressione psichica, porta a delle malattie somatiche, bene, costruendo me stesso invece, vivendo per sfida e affrontando la mia esistenza, non faccio altro che sviluppare quello che è la mia intuizione, la mia percezione, il mio reticolato sinapsico, la mia forza fisica, la mia forza mentale, la mia forza psichica, però modifico anche la mia struttura fisiologica, ed è uno degli elementi che in stregoneria lo dimostriamo proprio per contrario, cioè nel senso che per dimostrare la nostra capacità di costruzione e di dilatazione nella vita, usiamo proprio la condizione contraria, cioè le prove che ha la medicina all'interno del psicosomatismo, cioè data una condizione di distruzione di se stessi, di limitazione delle proprie pulsioni, delle proprie tensioni, si costruisce una malattia psicosomatica, cioè ci sono delle reazioni fisiche, per contro, costruendo invece una situazione di dilatazione soggettiva, c'è invece una costruzione di se stessi, una dilatazione di se stessi. È un discorso che verrà fatto all'interno dei dibattiti e verrà molto ampliato, anche se non in questo comunque. Addio Bibbia crudele. Qui siamo davanti a un articolo dell'Espresso del 30 gennaio 2003. In pratica i cattolici sono stati messi davanti alla condizione che la loro Bibbia è soltanto un pezzo di merda, cioè un libro scritto per distruggere l'uomo, per annientarlo, per stuprarlo, eccetera. Naturalmente se ne sono resi conto anche i cattolici e stanno tentando di imporre una lettura della Bibbia che cancelli tutte le parti negative e che considera tutte le parti positive, o quello che loro pensano sia una cosa positiva. In realtà i cattolici, che la loro Bibbia fosse un libro di morte e distruzione umana, l'hanno sempre capito, l'hanno sempre usato e lo sapevano da sempre. Tant'è che veniva proibita la lettura della Bibbia fino a un secolo, un paio di secoli fa, proprio perché le persone non dovevano accorgersi cosa fosse la Bibbia, e tutto quello che era la distruzione dell'uomo veniva usato dalla Chiesa Cattolica proprio per distruggere l'uomo. Per cui si raccontava agli uomini la favoletta, le puttanate di un Gesù buono, mentre la Chiesa Cattolica applicava esattamente il loro Gesù sgozzando chi non si poteva difendere. E tutte queste puttanate sono andate avanti per secoli. Adesso che stanno scoprendo che la Bibbia è una porcata, naturalmente c'è qualcuno che pensa di depennarla, di pulirla. In realtà c'era già stato fatto un tentativo un paio di anni fa di Ratzinger di utilizzare il concetto di uno, cioè il concetto di Dio dei neoplatonici. Solo che avevamo annusato la porcata che stava facendo e siamo intervenuti immediatamente. Trovate le tracce di questo sui siti in internet. Va bene, non vi dico cosa dice Ratzinger di questa storia, lui dice: cattolici, mettetela via, questa è la vostra Bibbia, dovete assoggettarvi. Bene. Ci sono un altro pochi di articoli abbastanza aberranti, tipo la pillola del diavolo, roba del genere, che fanno un po' rabbrividire, va bene. Niente, continuo parlando un po' del nostro internet. Noi ormai siamo arrivati a aprire qualcosa come 5-6 mila pagine al mese. Cioè noi stiamo andando avanti negli ultimi 5 mesi a una velocità di 5 o 6 mila pagine al mese. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che non solo i nostri siti vengono letti a livello diffuso, ma vengono letti anche a livello internazionale. Cioè noi stiamo diventando un punto di riferimento mondiale per la trasformazione dei sistemi sociali e essenzialmente per la fondazione del sistema religioso del paganesimo politeista, che è ciò che si sta sviluppando a livello mondiale. Una media di 6.000 pagine aperte al mese negli ultimi 4 mesi significa qualcosa come 24.000 pagine aperte. Siamo a dei livelli che sono uguali ai siti americani, e in Italia sono paragonabili ai siti pornografici. Nei nostri siti, che non c'è una sola immagine, c'è solo testo scritto praticamente, non, tutto sommato non sono neanche belli da vedere, a parte il portale che ha fatto l'ultimo, che effettivamente ha fatto molto bene, hanno fatto qualcosa come 24.000 pagine aperte negli ultimi 4 mesi. E il portale della Federazione Pagana, che non è ancora sui motori di ricerca, per cui è ancora un oggetto, diciamo così, sconosciuto, ha superato le 1.100 pagine aperte nel giro di 2 mesi, meno di 2 mesi, un mese e mezzo circa, circa un mese e mezzo, ha superato le 1.000 pagine. Ebbene, di queste 1.000 pagine aperte, nel mese di gennaio il 10% delle visite sono arrivate dall'Australia. Tanto per far comprendere come il pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria si sta diffondendo in tutto il mondo. Ormai non siamo più una questione di livello locale, ma siamo a livello mondiale. E obbedisce a quelli che sono i nuovi criteri di diffusione del pensiero. Cioè, mentre una volta, fino a 20 anni fa, si aggregavano le singole persone che comprendevano le cose, che magari erano affiatate e si affiancavano, ora noi stiamo procedendo con termini assolutamente diversi, dove andiamo prima a diffondere il pensiero a livello generale, cioè scontrarci col pensiero mondiale, e dopo da questo nascerà il futuro. Per cui stiamo praticamente procedendo in maniera assolutamente nuova e assolutamente sofisticata. Questo, vi ricordo, in 4 mesi abbiamo avuto 24.000 pagine aperte. E credo che sia un record proprio. Non è mai successo una cosa del genere. Va bene, il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. C'è, vabbè, a parte il Vaticano contro la New Age che continua, Giscard nella Costituzione Europea. Proviamo un attimino a vedere. Pronto?
Caro l'inferno.
Vabbè, i testi di cazzo si sprecano. C'è un discorso di Giscard sulla Repubblica del 30 gennaio 2003. Nella Costituzione Europea non c'è spazio per la parola Dio. Ed è vero questo. Io non avevo pensato a queste particolarità che espone Giscard, il quale dice praticamente che il fatto che non ci sia posta una Costituzione Europea per la parola di Dio lo dimostra il dibattito. Personalmente non ritengo opportuno un riferimento a Dio. Altri pensano diversamente. Ritorno proprio ora dalla Polonia. Per un polacco Dio significa semplicemente Cristo, poiché la maggior parte della popolazione è cattolica. In Francia la situazione è diversa, perché vi abitano protestanti, ebrei e musulmani. La parola Dio non ha più lo stesso significato, ma si intende l'aspetto spirituale e religioso. Questo tuttavia è un argomento molto imprudente. Pronto? Ciao!
A proposito di Polonia, io ne ho parlato anche in questi giorni sulla lista.
Sì, ho visto.
L'arcivescovo di, non mi ricordo quale città, comunque un arcivescovo che ha dovuto dimettersi per le accuse di pedofilia, è venuto fuori che addirittura è stato amico personale di Wojtyla.
Sì, ma ho anche questo, sai, ti farò avere le fotocopie, c'è sì. Dentro che è questo.
E comunque, ecco, l'ultima notizia che forse gli ascoltatori non sanno è quella che il Papa nello scorso luglio è andato in Canada, a Toronto, per la giornata dell'infanzia, e lì aveva l'occasione di incontrare l'associazione locale delle vittime dei preti pedofili. Ricordo che in Canada c'è stato un enorme scandalo.
Ah, stanno fallendo, alcune chiese sono in fallimento.
Mi senti?
Sì, ti sento.
Ecco, perfetto. E cosa è successo? È successo che il Papa ha rifiutato l'incontro con queste vittime, quindi ancora una volta, poi ha fatto durante il discorso ai ragazzi, in discorso pubblico, ha fatto solo un cenno al problema della pedofilia, dicendo che lui era addolorato per questi preti, salvo poi aggiungere immediatamente che si tratta di una minoranza piccolissima e che i giovani comunque devono supportare e stare sempre, però letterali, stare sempre vicini ai preti.
Sì. Scusa Paolo, sì. Mi senti per radio?
Io non riesco a ascoltare la radio in
questo momento. Sono purtroppo, qui mi sta fischiando un po' tutto. Sì. A tenerla bassa.
Va bene, ti saluto allora.
Ok, ciao.
Ciao.
Il problema del Canada è estremamente più grosso di quanto Paolo lo stesso pensa. Pronto? Lo sai che devo buttarti giù, non posso. Allora, non posso assolutamente ancora farti metterti in linea, Alessandro, perché quella volta che hai insultato Gigi, purtroppo è una cosa che non possiamo ancora accettare. Devi aspettare ancora qualche trasmissione e dopo ti riprendiamo in linea. Però mi spiace, però quella volta è stata troppo grossa il tuo attacco fatto a Gigi, proprio in quei termini. Cioè, se tu avessi detto a Gigi qualunque altra cosa, non mi sarebbe importato niente. Però hai usato cose che usiamo noi e purtroppo non te lo posso far passare questa, mi spiace. È proprio una questione che qui in radio siamo tutti volontari ed è giusto che ci sia rispetto per tutti gli speaker, anche quelli che ci stanno sulle scatole, è bene che giriamo la radio al limite, cioè non li ascoltiamo se proprio non vogliamo, però non è giusto trattarli in quel modo. E purtroppo, siccome è preziosa questa radio, sono preziosi gli speaker che vengono in questa radio, non ti posso purtroppo mettere in linea. Per quanto riguarda il discorso del Canada, tornando a Paolo, il problema è molto più grosso, perché in Canada fu delegato alle chiese cristiane la distruzione dell'identità di tutte le tribù, praticamente di tutti i bambini che appartenevano alle singole tribù indiane. Cioè non si fu solo stuprati i bambini, ma venne distrutta tutta la cultura, l'essenza, il modo di essere degli indiani nella figura dei loro figli. Per cui è una cosa talmente aberrante, talmente enorme, che nemmeno negli Stati Uniti questo si è verificato, o almeno non ho notizie che questo sia avvenuto. Questo è avvenuto in Canada e oltretutto è avvenuta la stessa cosa anche in Australia, cioè gli enti religiosi avevano il mandato per distruggere i bambini delle singole etnie. Ed è una cosa veramente, spero di riuscire a trovare tutti gli articoli e darteli. Cioè, effettivamente una cosa atroce, e Wojtyla veramente non è che deve vergognarsi, per me dovrebbe finire in galera. Naturalmente le ragioni di Stato sono quelle che sono, le ragioni religiose sono quelle che sono, e io subisco tutto questo, però qualsiasi tribunale mi darebbe comunque ragione su quello che io dico. Io vi saluto, non posso neanche prendere questa telefonata. Trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io non ho nemmeno la pubblicità della, cioè la sigla della trasmissione, perché vi dico, mi è sparito letteralmente il CD, o l'Emanuele ha sbagliato, si è portato via, o è successo qualcosa, però metto immediatamente la pubblicità e lascio i microfoni naturalmente a Stefano, che vi terrà compagnia fin quando vi terrà compagnia. Ciao a tutti e a risentirci, ciao.